Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questo devozionale del Sistema Educativo della Chiesa per i Giovani Adulti. La riunione verrà trasmessa dal Tabernacolo della Piazza del Tempio di Salt Lake City, nello Utah. Questo devozionale è tradotto in molte lingue per i giovani adulti in età universitaria di tutto il mondo. Mi chiamo Dean Burgess, presidente del Palo dei Giovani Adulti Non Sposati di Sandy, Utah. Diamo il benvenuto al Vescovo Gerald Cossé, membro del Vescovato Presidente, e siamo grati che la sorella Cossé lo accompagni stasera. Il Vescovo Cossé sarà presentato in seguito quale oratore di questa serata. Siamo grati della presenza di altre autorità generali di 70 di area, di membri del Consiglio per l'Educazione e di dirigenti dell'LDS Business College che ospita questa riunione. Inoltre riconosciamo la presenza sul podio degli amministratori del CES e dei seminari e istituti di religione, come pure dei presidenti dei pali locali con i loro consorti. Vi ricordiamo che domenica 13 gennaio 2013 il presidente Dieter Fuchdorf, secondo consigliere della prima presidenza, sarà l'oratore della riunione al caminetto del sistema educativo. Cominceremo questa serata con il coro e la congregazione che canteranno l'inno Scegli il Ben, numero 148. Siamo grati dell'aiuto di Stephanie Sampson, che dirigerà la musica, e di Linda Margetz all'organo. Dopo l'inno, il fratello Sam Rudd ci offrirà la preghiera d'apertura.
Caro Padre nei Cieli, siamo grati per questa giornata che abbiamo avuto per poterti adorare, per andare in chiesa e prendere il sacramento e rinnovare le nostre alleanze con te. Siamo grati di essere qui questa sera per ascoltare dal Vescovo Cossé e preghiamo che il tuo Spirito possa accompagnarci, così che possiamo aprire i nostri cuori e possiamo ascoltare le cose che hai preparato per noi. Siamo grati per la nostra appartenenza alla Tua Chiesa e siamo grati per tutte le benedizioni che ci dai. E preghiamo per tutti coloro che stanno soffrendo a causa di disastri naturali, affinché possano sentire la Tua presenza con loro e possano avere tutto quello di cui hanno bisogno. Siamo grati per il nostro Salvatore e per tutto quello che ha fatto per noi e siamo grati per la Sua espiazione e preghiamo affinché possiamo riuscire ad applicarla alle nostre vite. Ancora una volta ti ringraziamo di essere qui questa sera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Questa sera siamo accompagnati da un coro congiunto proveniente dagli istituti di religione dell'LDS Business College e di Taylorsville che canteranno Come Let Us Anew. Il coro è diretto da Craig Allen e accompagnato all'organo dalla sorella Margaret. Dopo il numero musicale avremo il piacere di ascoltare il Vescovo Cossè. Al termine del discorso del Vescovo Cossè, il coro canterà un medley degli inni Gesù fu un tempo anche lui un bimbo e Vorrò imitar Gesù. Sarà diretto da Hal Romrell e dalla sorella Margaret all'organo. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dalla sorella Raquel Rasmussen. Ora ho l'onore di presentare l'oratore di questa sera. Il vescovo Gérald Cossé, 48 anni, stava servendo come membro del Quorum dei 70 e come consigliere nella presidenza dell'area Europa quando ha accettato la chiamata a servire nel vescovato presidente alla conferenza generale di aprile 2012. Tra le sue chiamate nella Chiesa ci sono quella di presidente del Quorum degli Anziani, consigliere del vescovo, consigliere del presidente di Palo, presidente di Palo e 70 di area. Il vescovo Cossé ha conseguito una laurea in economia presso la ESSEC. La sua carriera si è sviluppata nell'industria alimentare, dove ha lavorato per parecchie catene di supermercati e ditte di distribuzione alimentare. È stato il direttore generale della Pomona, una compagnia di distribuzione alimentare in Francia, fino al 2008. Ha lavorato come responsabile della logistica per il gruppo Carrefour, una catena alimentare internazionale. Il vescovo Cossé è nato a Bordeaux, in Francia. È sposato con Valérie Lucienne Babin, hanno 5 figli e 3 nipoti. Adesso il coro canterà.
Come let us anew our journey pursue, roll round with the year and ever, stand still till the night. Thank you. It was a magnificent choir.
È stato un coro magnifico. Cari fratelli e sorelle, stasera sono grandemente onorato e privilegiato di avere l'opportunità di parlarvi. Ho una profonda ammirazione per i giovani adulti della Chiesa e gioisco nella possibilità di passare un po' di tempo con voi questa sera. Diversi migliaia di voi sono in questo bellissimo tabernacolo. Molti di più, che non riesco a vedere, sono riuniti in famiglie di case di riunione in tutto il mondo. Ma so che siete attenti e volete imparare. Nonostante la distanza che può separarci, so che lo Spirito Santo può essere presente ovunque siamo. Anche più della trasmissione satellitare, è la presenza dello Spirito Santo che crea un legame unico tra tutti noi. Prego che stasera Egli sia con noi, che ci istruisca, che ci guidi e che ci ispiri. Ci troviamo in una sala bellissima, un monumento storico che omaggia la fede e l'industriosità dei pionieri che hanno fondato Salt Lake City. Sono entrato in questo tabernacolo per la prima volta quando avevo 16 anni, durante il mio primo viaggio negli Stati Uniti. Mio padre mi propose di accompagnarlo in uno dei suoi viaggi d'affari in California. Essendo un ragazzo cresciuto nel sud della Francia, saltai dalla gioia per l'invito. Finalmente avrei visto l'America. Ero ancora più entusiasta perché l'itinerario includeva un fine settimana a Salt Lake City per assistere alla conferenza generale. Ricordo il nostro arrivo nello Utah sulla Ford Mustang a noleggio. Nelle lunghe ore trascorse in auto, sono sicuro che riuscite a immaginare la macchina che avevo, ma nelle molte ore trascorse in viaggio superammo raffiche di neve, deserti dove non c'era nulla a perdita d'occhio e magnifici canyon arancioni e montagne imponenti. Il paesaggio descriveva l'ovest americano per me e io tenevo gli occhi ben aperti nella speranza di vedere i cowboy o gli indiani lungo la strada. Il giorno dopo, grazie alla bontà di un amico, ci trovammo seduti in questo tabernacolo tra le prime file per assistere alle sessioni della conferenza. Ero davvero colpito. Durante le riunioni cercai di dare un senso alle poche parole in inglese che riuscivo a capire. Ricordo ancora il discorso del presidente Ezra Taft Benson. Non proprio le parole, ma la profonda impressione che ebbero sul mio cuore di ragazzo. Mi sentivo come in un sogno, in una meravigliosa avventura. A quel tempo, come avrei potuto immaginare cosa sarebbe successo questa sera? Avrei potuto immaginare di fare un discorso in questo stesso tabernacolo davanti a una simile assemblea? Neanche per sogno. La vita riserva un sacco di sorprese, non è vero? Non l'avrei mai immaginato neanche 5 anni fa. In quel periodo vivevamo a Parigi e la nostra vita sembrava completamente stabilita. I nostri 5 figli erano nati tutti nella stessa clinica vicino casa. Per noi non riuscivamo a immaginare una vita diversa o altrove rispetto a quel tranquillo vicinato nei pressi di Parigi, circondati dai nostri figli e dai nipoti attesi con ansia. Poi, una sera, il presidente Monson ci chiamò a casa e la nostra vita cambiò completamente. Da allora la mia famiglia ha scoperto le gioie della vita nello Utah, i siti storici della chiesa, le arrampicate in montagna, le grigliate nel giardino al calar del sole, gustare hamburger di tutti i tipi, i migliori e i peggiori, le partite dei Cougars e degli Utes. E chi lo sa, il cowboy che potreste vedere domani lungo l'autostrada, magari potrei essere io. Il mio incarico come membro del Vescovato Presidente mi entusiasma e mi ispira. Tuttavia, questa esperienza è molto diversa dai progetti che avevo in gioventù. Da bambino volevo fare l'archeologo. Mia nonna si è assunta la responsabilità di assicurare che ricevessi una buona istruzione. Mi diede un libro sul giovane faraone Tutankhamon e da questo nacque la mia passione per le civiltà antiche. Passavo i fine settimana a disegnare antiche battaglie. e le pareti della mia cameretta erano coperte da tutti i disegni che avevo fatto. Sognavo di andare un giorno in Egitto per poter partecipare agli scavi effettuati negli antichi templi e anche nelle tombe dei faraoni. Dopo 40 anni, non sono ancora archeologo e forse non lo sarò mai. Non sono mai stato in Egitto e prima di diventare autorità generale lavoravo nella distribuzione alimentare. Niente a che fare con i miei progetti di bambino. La gioventù è in generale il periodo perfetto per i progetti personali. Da bambino, ognuno di noi aveva sogni. Come giovani adulti, dovreste ancora avere sogni per il futuro, ognuno di voi. Forse è la speranza di ottenere traguardi sportivi, di realizzare una grande opera d'arte, di prendere il diploma o di raggiungere una posizione professionale che cercate di realizzare con lavoro e con perseveranza. Forse avete persino in mente un'immagine davvero preziosa del vostro futuro coniuge, del suo aspetto fisico, dei tratti del suo carattere, del colore degli occhi, del colore dei capelli e dei meravigliosi figli che benediranno la vostra bellissima famiglia. Quanti dei vostri desideri si avvereranno? La vita è piena di incertezza. Le sorprese arriveranno durante tutta la vita. Chissà che cosa succederà domani, dove sarete fra qualche anno e cosa starete facendo. La vita è come un racconto mozzafiato, la cui trama è difficile da indovinare. Ci saranno momenti decisivi per voi che potranno cambiare il corso della vostra vita in un istante. Tali momenti possono consistere in un semplice sguardo, una conversazione o un evento imprevisto. Io e Valerie ricordiamo ancora l'esatto momento in cui ci siamo innamorati, durante le prove del coro del nostro riunione di giovani adulti a Parigi. Non ce l'aspettavamo proprio. Ci conosciamo fin da bambini e non avevamo mai provato sentimenti romantici l'uno per l'altro. Quella sera io suonavo il piano e lei stava cantando nel coro. I nostri sguardi si incrociarono e successe qualcosa. Un secondo, per tutta l'eternità. Ci saranno nuove opportunità che si presenteranno nella vostra vita, come la recente dichiarazione del presidente Monson riguardo all'età per svolgere la missione. A seguito dell'annuncio del profeta, ci sono probabilmente migliaia di giovani uomini e donne nella Chiesa in questo momento che stanno modificando i propri piani per partire e svolgere una missione. A volte il corso della vostra vita cambia a causa di difficoltà o delusioni impreviste. Ho imparato per esperienza che possiamo controllare solo in parte le circostanze della nostra vita. Eppure, quasi tutti detestano l'ignoto. L'incertezza della vita crea in alcuni la mancanza di fiducia, una paura del futuro che si manifesta in diversi modi. Alcuni esitano a impegnarsi per paura di fallire, anche quando si presentano buone opportunità. Ad esempio, possono rimandare il matrimonio, l'istruzione, la creazione di una famiglia o il raggiungimento della stabilità in ambito professionale, preferendo passare il tempo o rimanere nelle comodità della casa dei genitori. Un'altra filosofia che ci limiterà è illustrata da questa massima. Mangiate, bevete e siate allegri, poiché domani moriremo. Questa frase suggerisce che poiché non sappiamo ciò che succederà domani e tutti noi moriremo, dovremo goderci il presente. Questa filosofia favorisce l'appagamento dei piaceri immediati, a prescindere dalle conseguenze future. Miei cari fratelli e sorelle, il mio messaggio per voi oggi è che c'è una via diversa da quella della paura e del dubbio o dell'autoindulgenza. Una via che porta pace, una via che porta fiducia e che porta serenità nella vita. Non potete controllare tutte le circostanze della vita. Vi accadranno cose, sia buone che impegnative, che non vi sarete mai aspettati. Tuttavia, dichiaro che avete il controllo della vostra felicità personale. Voi ne siete gli artefici. Posso ancora ricordare queste sagge parole pronunciate dal presidente Dieter Uchtdorf durante l'ultima conferenza generale. Più invecchiamo, più ci guardiamo alle spalle e ci rendiamo conto che le circostanze esterne non contano veramente e non determinano la nostra felicità. Siamo noi a determinare la nostra felicità. No, la vostra felicità non è veramente il risultato delle circostanze della vostra vita. È più verosimilmente il risultato della visione spirituale e dei principi sui quali la fondate. Tali principi vi faranno essere felici a prescindere dalle difficoltà e dalle sorprese impreviste che affronterete inevitabilmente durante la vostra esistenza terrena. Questa sera propongo di esaminare con voi alcuni di questi principi basilari. Il primo principio è: riconoscete il vostro valore personale. Questa estate io e la mia famiglia abbiamo trascorso alcuni giorni rilassanti in Provenza, una magnifica regione del sud della Francia. Una sera, poco dopo che il sole era calato e l'oscurità aveva avvolto la campagna circostante, decisi di concedermi un momento tranquillo stendendomi su una sedia a sdraio fuori casa. Tutto era talmente buio che per me era difficile distinguere ciò che avevo intorno. I miei occhi iniziarono a esaminare il cielo. All'inizio era di un buio impenetrabile. All'improvviso in cielo apparve una luce, come una scintilla, poi due e poi tre. Gradualmente, mentre gli occhi si adeguavano all'oscurità, mi ritrovai ad ammirare una miriade di stelle. Ciò che avevo pensato fosse un cielo nero si trasformò nella Via Lattea. Pensai, somiglia un po' al nostro rapporto personale con Dio. Quante persone credono che Egli sia lontano o che non esista? Queste persone pensano che la vita sia davvero buia e nera. Non si prendono il tempo, né fanno lo sforzo di esaminare il cielo per vedere che Egli è là, così vicino a noi. La mia mente ha continuato a vagare. Ho riflettuto sull'immensità dell'universo che si presenta davanti ai miei occhi e su quanto io fossi fisicamente piccolo. E mi sono chiesto, che cosa sono io paragonato a una grandezza e una magnificenza tali? Mi venne in mente un versetto, è un bellissimo passo, uno dei salmi di Davide, la cui poesia mi ha sempre ispirato. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria? È il figliol dell'uomo che tu ne prenda cura. Segue immediatamente questa frase confortante. Eppure tu l'hai fatto poco minor di Dio e l'hai coronato di gloria e di onore. Questo è il paradosso e il miracolo della creazione. L'universo è immenso e infinito, eppure allo stesso tempo ognuno di noi ha un valore unico, glorioso e infinito agli occhi del nostro Creatore. La mia presenza fisica è infinitesimale, eppure il mio valore personale è di importanza incommensurabile per il mio Padre Celeste. Il presidente Uchtdorf ha dichiarato: ovunque siate, qualunque siano le vostre circostanze, voi non siete stati dimenticati. Indipendentemente da quanto cupi appaiono i vostri giorni, da quanto insignificanti possiate sentirvi, o da quanto in ombra pensiate di essere, il vostro Padre Celeste non vi ha dimenticato. Anzi, Egli vi ama di un amore infinito. Voi siete conosciuti e ricordati dal più maestoso, potente e glorioso essere dell'universo. Voi siete amati dal Re dello spazio infinito e del tempo eterno. Sapere che Dio ci conosce e ci ama personalmente è come una luce che illumina la nostra vita e le dona significato. Ricordo una giovane donna che venne a incontrarmi dopo una riunione al Caminetto a Roma, in Italia. La sua voce era piena di emozione e mi parlò di sua sorella, che stava attraversando momenti di preoccupazione e affanni. Poi mi fece questa domanda: come posso aiutarla a sapere che il suo Padre Celeste la ama? Non è una domanda fondamentale? Come possiamo sapere che Dio ci ama? Spesso il senso che abbiamo del nostro valore personale si basa sull'amore e sull'interesse che riceviamo da chi ci circonda. Eppure questo amore a volte manca. L'amore umano è spesso imperfetto, incompleto o egoista. Ma l'amore di Dio è perfetto, completo e disinteressato. Chiunque io sia, che abbia amici o no, che sia popolare o no, e persino se mi sento rifiutato o perseguitato dagli altri, ho la sicurezza assoluta che il mio Padre Celeste mi ama. Egli conosce i miei bisogni, comprende le mie preoccupazioni, è ansioso di benedirmi. E la più grande espressione dell'amore che prova per me è che Egli ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Non ha allontanato la coppa amara del Salvatore e di sicuro sa che Egli stesso era in agonia mentre guardava suo figlio nel giardino del Getsemani e sulla croce. Cristo ha espiato per i peccati di tutti gli uomini e parte di quella grande espiazione è stata destinata a me ed è riservata a me oggi. Tale dono infinito, condiviso dal Padre e da suo figlio, conferma nella mia anima il valore personale che ho per loro. Miei fratelli e sorelle, immaginate che cosa significherebbe per voi vedervi come vi vede il Padre? E se consideraste con la stessa benevolenza, lo stesso amore e la stessa fiducia con cui vi considera Dio, immaginate l'impatto che avrebbe sulla vostra vita, la comprensione del vostro potenziale eterno come lo comprende Dio. Se poteste vedervi attraverso i suoi occhi, quale influenza avrebbe sulla vostra vita? Io attesto che Egli esiste. Cercatelo. Cercate e studiate. Pregate e chiedete. Vi prometto che Dio vi invierà segni tangibili della sua esistenza e dell'amore che prova per voi. Potrebbe essere la risposta a una preghiera. Potrebbe essere la dolce influenza dello Spirito Santo che vi consola o vi conforta. Potrebbe essere un'ispirazione improvvisa o una nuova forza che sapete non provenire da voi. Potrebbe essere un familiare, un amico o un dirigente del sacerdozio che si trova al posto giusto, nel momento giusto, per benedire la vostra vita. In un modo o nell'altro, quando vi rivolgete a Lui, vi farà sapere che Egli è lì. Ora, il secondo principio di felicità: diventate ciò che siete. Questa frase, diventa ciò che sei, è attribuita a Pindaro, uno dei poeti lirici greci più famosi. Sembra un paradosso. Come posso diventare chi sono già? Lasciate che vi illustri questo principio con una storia. Recentemente ho visto un film intitolato Carissima me. Racconta la storia di Marguerite, un ricco banchiere che conduce una vita movimentata, fatta di viaggi e di conferenze nei quattro angoli della terra. Anche se è sposata, dice di non avere il tempo di avere figli. Il giorno che compie 40 anni, riceve una misteriosa lettera che dice: «Carissima me, mentre mi leggi è il tuo compleanno, quindi ti scrivo questa lettera per aiutarti a ricordare le promesse che ho fatto oggi nell'età della ragione. Che cosa sei diventata? E cosa voglio diventare io?» Marguerite capisce subito che l'autore della lettera non è altri che lei stessa quando aveva 7 anni. Seguono diverse pagine sulle quali la ragazzina descrive nel dettaglio i suoi obiettivi. Marguerite realizza che la persona che è diventata non somiglia affatto a quella che voleva essere quando era piccola. Quando decide di reclamare la persona che aveva immaginato da bambina, la sua vita pianificata e organizzata alla perfezione è completamente stravolta. Si riconcilia con la sua famiglia e decide di consacrare il resto della sua vita a servire le persone bisognose. Miei cari amici, se doveste ricevere ora una lettera dal vostro passato, che cosa ci sarebbe scritto? Che cosa conterrebbe una vostra ipotetica lettera scritta a voi stessi nel giorno del vostro battesimo, quando avevate 8 anni? Andrò ancora più indietro. Se fosse possibile ricevere una lettera dalla vostra vita preterrena, che cosa ci sarebbe scritto? Quale impatto avrebbe su di voi una simile lettera proveniente da un mondo dimenticato ma molto reale, se la riceveste oggi? Forse ci sarebbe scritto qualcosa come: carissimo me, ti scrivo per ricordarti chi voglio diventare. Gridai di gioia per la possibilità di andare sulla terra. So che la vita sulla terra è un passaggio essenziale che mi permette di raggiungere il mio pieno potenziale e di vivere per sempre con il mio Padre Celeste. Spero ricorderai che il mio desiderio più grande è essere un discepolo del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Sostengo il suo piano e quando sarò sulla terra vorrò aiutarlo nella sua opera di salvezza. Ti prego di ricordare anche che voglio far parte di una famiglia che starà insieme per l'eternità. Quest'ultimo pensiero mi ricorda un bellissimo inno che si trova nell'innario francese e che non esiste in nessun altro innario di nessun altro paese. Si intitola Souviens-toi, che significa ricorda, ed è composto sulla musica tratta dalla Sinfonia del Nuovo Mondo di Antonin Dvorak. È una canzone che i genitori scrivono per il figlio appena nato. Permettetemi di leggervi la terza strofa. Ricorda, figlio mio, dall'inizio dei tempi eravamo amici che giocavano nel vento. Poi un giorno, in gioia, abbiamo scelto di accettare il grande piano della vita del Signore. Quella sera, figlio mio, abbiamo promesso, grazie all'amore, grazie alla fede, di essere riuniti. Ricorda, figlio mio, una delle grandi avventure della vita è scoprire chi siamo veramente, da dove veniamo, e poi vivere costantemente in armonia con la nostra identità e con l'obiettivo della nostra esistenza. Brigham Young disse: «La più grande lezione che potete imparare è conoscere voi stessi. Siete venuti qui per impararlo. Nessun essere può conoscere completamente se stesso senza comprendere più o meno le cose di Dio. E nessun essere può imparare e comprendere le cose di Dio senza conoscere se stesso. Deve conoscere se stesso o non potrà mai conoscere Dio». Di recente le mie figlie mi hanno fatto notare che un'eccellente allegoria di questo principio si trova nel film Il Re Leone. La vostra generazione è cresciuta con le musiche e le immagini di questo film. Forse ricorderete la scena dove Simba riceve la visita di suo padre, Mufasa, il re deceduto. Dopo la morte di suo padre, Simba fuggì lontano dal regno perché si sentiva in colpa per l'accaduto. Voleva scappare dalle proprie responsabilità di erede al trono. Suo padre gli appare e lo riprende. Hai dimenticato chi sei, e così hai dimenticato anche me. Guarda dentro te stesso, Simba. Tu sei molto più di quello che sei diventato. Devi prendere il tuo posto nel cerchio della vita. In seguito, questo invito è ripetuto diverse volte. Ricordati chi sei. Ricordati chi sei. Simba, completamente scosso da questa esperienza, decide di accettare il suo destino. Confida nel suo amico, la scimmia sciamana. I cambiamenti sono positivi, ma non è facile. So quello che devo fare, ma tornare significa affrontare il mio passato. Sto scappando da troppo tempo. Dove stai andando? Gli chiede la scimmia. Sto tornando a casa, grida Simba. Possiamo tutti prendere o riprendere il nostro posto nel cerchio della vita. Diventate ciò che siete veramente. La vostra felicità e la vostra capacità di trovare l'equilibrio nella vita si realizza quando trovate, riconoscete e accettate la vostra vera identità quali figli del nostro Padre Celeste e poi vivete in armonia con tale conoscenza. Adesso condivido con voi un terzo principio di felicità. Confidate nelle promesse di Dio. Amo queste commoventi parole del presidente Thomas Monson. Il futuro è tanto luminoso quanto lo è la vostra fede. Il nostro successo e la nostra felicità dipende in gran parte dalla fede e dalla fiducia che abbiamo nel fatto che il Signore ci guiderà nell'adempiere il nostro destino. Ho notato che gli uomini e le donne che compiono imprese lodevoli nella vita spesso hanno grande fiducia nel proprio futuro sin dai primi anni della loro gioventù. Un perfetto esempio è Winston Churchill, il famoso statista britannico. Da giovane aveva una sicurezza incrollabile nel suo futuro. Mentre serviva nel reggimento fanteria in India all'età di 23 anni, scrisse a sua madre: «Ho fede nella mia buona stella, che farò grandi cose in questo mondo». Che pensiero profetico! Egli, in effetti, immaginò che sarebbe diventato una persona importante nella storia del suo paese e divenne l'uomo che guidò la Gran Bretagna alla vittoria durante la Seconda Guerra Mondiale. Credo che ognuno di voi, giovani membri della Chiesa di Gesù Cristo, abbia più di una stella nel cielo a guidarlo. Dio veglia su di voi e vi ha fatto delle promesse. Un versetto del libro di Malachia è al centro della restaurazione del Vangelo ed è stata citata dall'angelo Moroni durante ogni sua visita al giovane Joseph Smith. L'angelo disse, citando il profeta Elia: «Ed egli pianterà nel cuore dei figli le promesse fatte ai padri, e il cuore dei figli si volgerà ai loro padri». Miei giovani fratelli e sorelle, grazie alla restaurazione, voi siete i figli della promessa. Voi riceverete come eredità le promesse fatte ai vostri padri. Queste promesse del Signore vi rendono parte di una generazione regale. Molti di voi a cui sto parlando annoverano nobili pionieri tra i propri antenati, anime grandi che hanno contribuito a stabilire la Chiesa restaurata grazie al proprio coraggio e al sacrificio. Generazioni di santi valorosi vi hanno preceduti. Altre persone che mi stanno ascoltando oggi sono i pionieri delle rispettive famiglie e dei rispettivi paesi. Voi siete il primo anello di quella che diventerà una catena eterna. Qualunque siano la vostra storia e il vostro retaggio, come membri della Chiesa siete tutti legati a una famiglia spirituale. La vostra genealogia spirituale rende ognuno di voi un discendente dei padri, come detto dai profeti, ed eredi delle promesse di Dio fatte a loro. Rileggete la vostra benedizione patriarcale. In essa il Signore conferma che siete legati a una delle 12 tribù di Israele. E grazie a ciò, mediante la vostra fedeltà, diventate eredi delle immense benedizioni promesse ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio promise ad Abramo, poiché tutti coloro che riceveranno questo Vangelo saranno chiamati col suo nome e saranno annoverati come suoi posteri e si alzeranno e lo benediranno come loro padre. Nel leggere la vostra benedizione patriarcale, ponete particolare attenzione alle promesse che il Signore ha fatto a voi personalmente. Riflettete su ognuna di esse. Che cosa significano per voi? Queste promesse sono tangibili. Se faremo la nostra parte, il Signore farà la sua. Mi piacciono molto queste parole pronunciate da Alma il giorno in cui consegnò i sacri annali a suo figlio Elaman. Oh, ricorda, figlio mio Elaman, se obbedisci ai comandamenti di Dio e se fai queste cose che sono sacre, secondo ciò che il Signore ti comanda, ecco, Nessun potere della terra o dell'inferno potrà togliertele, poiché Dio è potente per adempiere a tutte le sue parole, poiché Egli manterrà tutte le promesse che ti farà, poiché ha mantenuto le promesse che ha fatto ai nostri padri. L'adempimento delle promesse di Dio è sempre legato all'obbedienza alle leggi su cui esse si basano. Il Signore disse: «Io, il Signore, sono vincolato quando fate ciò che dico, ma quando non fate ciò che dico, non avete alcuna promessa». D'altra parte, queste promesse non assicurano che tutto ciò che succede nelle nostre vite sarà in accordo con le nostre aspettative e con i nostri desideri. Piuttosto, le promesse di Dio garantiscono che ciò che ci succede sarà in accordo con la Sua volontà. A volte si presenteranno prove inaspettate che dovremo superare. A volte benedizioni promesse tarderanno ad arrivare. Ma verrà il tempo in cui sapremo che queste prove e questi ritardi erano per il nostro bene e per il nostro progresso eterno. Cos'altro possiamo chiedere? La cosa più grande che possiamo desiderare nella vita è di allineare la nostra volontà a quella del Signore per accettare i Suoi piani per la nostra vita. Egli conosce tutto sin dal principio, ha una prospettiva che noi non abbiamo e ci ama di un amore infinito. Lasciate che vi illustri questo principio tramite un'esperienza personale. Quando ero giovane, decisi di prepararmi per l'esame di ammissione nelle migliori scuole di business della Francia. Questa preparazione, che durò un anno, era molto difficile e richiese lavoro personale ogni giorno. All'inizio dell'anno, decisi che qualunque fosse la difficoltà del compito, non avrei mai lasciato che i miei studi mi impedissero di frequentare le riunioni domenicali e di partecipare alla classe d'istituto ogni settimana. Accettai persino di servire come archivista nel mio rione di giovani adulti, che mi impegnava parecchie ore la settimana. Ero sicuro che il Signore avrebbe riconosciuto la mia fede e mi avrebbe aiutato a raggiungere i miei obiettivi. Alla fine dell'anno, quando arrivarono gli esami, sentii di aver fatto del mio meglio. Divenni persino più fervente nelle mie preghiere e nei miei digiuni. Quando mi presentai all'esame della scuola più prestigiosa, ero pienamente sicuro che il Signore avrebbe esaudito il mio desiderio. Sfortunatamente, gli eventi presero una piega diversa, in un modo molto diverso da ciò che avevo sperato. L'esame orale sugli argomenti in cui ero più preparato fu un disastro inaspettato. Ricevetti un voto di demerito che mi impedì definitivamente di entrare a far parte di questa prestigiosa scuola. Ero completamente sconvolto. Come poteva il Signore avermi abbandonato quando avevo perseverato nella mia fedeltà? Quando mi presentai all'esame orale presso la seconda scuola della mia lista, ero pieno di dubbi e di incertezze. In questa scuola, l'esame ritenuto più pesante consisteva in un colloquio di 45 minuti con una giuria presieduta dal direttore della scuola. L'inizio del colloquio fu normale, fino a che mi fu fatta una domanda apparentemente insignificante. Sappiamo che ha studiato molto per prepararsi per questo esame, ma vorremmo sapere quali sono le sue attività all'infuori dei suoi studi. Il mio cuore sussultò. Per 2 anni avevo fatto soltanto 2 cose, studiare e andare in chiesa. Sapevo che era il momento della verità. Temevo che la giuria avrebbe interpretato negativamente la mia appartenenza alla chiesa. Ma in un attimo presi la decisione di rimanere fedele ai miei principi e allora dissi: «Sono un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». Poi, per circa 15 minuti, descrissi le mie attività all'interno della Chiesa, le riunioni domenicali, le lezioni dell'Istituto e le mie responsabilità come archivista di rione. Quando finii, il direttore della scuola parlò. «Sa, sono felice di quello che ha detto. Quando ero giovane, ho studiato negli Stati Uniti. Uno dei miei migliori amici era mormone. Era un giovane rispettabile, uno con grandi qualità umane. Considero i mormoni delle persone molto valide. Che sollievo! Quel giorno ricevetti uno dei migliori voti possibili, che mi permise di entrare a far parte di questa scuola con un posto d'onore. Ringraziai il Signore per la sua bontà. Tuttavia, a quel tempo, non riuscivo ad accettare il mio fallimento con la scuola più prestigiosa. Per molto tempo mi tenni dentro un sentimento di fallimento e persino di ingiustizia. Mi ci vollero parecchi anni per comprendere quale miracolosa benedizione fosse stata aver fallito di entrare nella scuola dei miei sogni. Nella seconda scuola incontrai persone importanti. I benefici della mia associazione con loro divennero evidenti nel corso della mia intera carriera e ancora oggi sono importanti nella mia vita e nella vita della mia famiglia. Adesso so che anche a questa giovane età il Signore stava guidando i miei passi, prevedendo la missione che Egli mi avrebbe chiesto di compiere più avanti nella mia vita. Miei fratelli e sorelle, dopo aver fatto tutto ciò che è in vostro potere, se le cose non vanno nel modo che avevate sperato, siate pronti ad accettare la volontà del vostro Padre Celeste. Sappiamo che Egli non ci infliggerà nulla che non sia per il nostro bene. Ascoltate quella voce calma che sussurra alle nostre orecchie: ogni carne è nelle mie mani. State tranquilli e sappiate che io sono Dio. Di recente ho visto un film molto commovente che raccontava la storia delle compagnie dei carretti a mano Willie e Martin. Nel maggio 1856, due gruppi successivi, composti di oltre 1000 santi, lasciarono l'Inghilterra per emigrare nello Utah. Quando arrivarono 6 mesi dopo, nella valle del Lago Salato, alla fine del loro viaggio difficile, mancavano più di 200 di loro. Molti erano morti per malattia, fame o fatica, lungo il cammino che conduceva al luogo che chiamavano Sion. Uno dei pionieri rappresentato nel film mi ha colpito tanto. Riempì la compagnia con il suo buon umore e il suo entusiasmo. Tuttavia, egli non era il tipico pioniere. Un uomo minuto e gravemente disabile. Era un miracolo vivente. Appresi che questo coraggioso pioniere era Robert Pierce di Cheltenham in Inghilterra. Uno dei suoi compagni di viaggio lo descrisse come uno dei peggiori storpi che abbia mai visto viaggiare. I suoi arti inferiori erano paralizzati e il suo corpo gravemente deformato, ma era forte nella fede, era in grado di avanzare a sorprendente velocità usando le stampelle. Un giorno Robert Pierce sbagliò sentiero e perse il resto della compagnia. Svariati uomini andarono a cercarlo e infine lo trovarono in una situazione molto incresciosa. Cito le loro parole: con orrore scorgemmo dietro un vecchio albero due grossi lupi grigi che si aggiravano furtivamente e una mezza dozzina di aquile che aleggiavano sopra l'albero, attendendo che egli smettesse di urlare e gesticolare con le stampelle per potersi così avventare su di lui e divorarlo nella sua angusta posizione sotto le radici dell'albero. Arrivammo giusto in tempo per salvarlo dalla sua sorte imminente. Lo tirammo fuori e lo adagiammo sul carretto che avevamo portato con noi e lo ponemmo in condizione di far rientro all'accampamento. Ed ora un'introspezione nel carattere temprato di Robert. Come il poveretto ci implorò di lasciarlo camminare, poiché disse di aver promesso, quando aveva intrapreso il nostro viaggio, che avrebbe mosso ogni singolo passo sulla via per Salt Lake City. Poi la triste parte di questa storia. Tuttavia, lo salvammo per permettergli di viaggiare solo per pochi giorni ancora. Quando al termine del 6° giorno di marcia la sua tribolazione in questo mondo giunse alla fine e venne sepolto sulle rive del fiume Elkborn. La sorella Jolene Alfin, che ha scritto la storia di Robert Pierce, disse di lui: è davvero lodevole che Robert Pierce avesse già percorso 966 chilometri sulle sue stampelle prima di soccombere alle difficoltà del viaggio. Il desiderio del suo cuore era di riunirsi con i santi a Sion, e non quello di essere un fardello per alcuno dei suoi compagni di viaggio. Robert non voleva nessun trattamento di favore. Mi sono posto la seguente domanda: perché Dio, che aveva salvato miracolosamente quest'uomo di grande fede dai lupi e dalle aquile, permise che morisse sul bordo della strada solo pochi giorni dopo? La sua morte fu molto serena. Nel film, egli dice, poco prima della fine, «I missionari mi hanno detto che sono importante e che un giorno sarò eccezionale. Ho sempre desiderato un corpo forte e adesso lo avrò. Quando arrivi a Sion, pensa a me». Pensando a Robert Pierce, mi vengono in mente le parole dell'Epistola di Paolo agli Ebrei. In fede morirono tutti costoro, senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria, ma ora desiderano una migliore, cioè una celeste. Infine, Robert Pierce capì che la sua destinazione finale era il Regno dei Cieli, non la valle del Lago Salato, come lo è per tutti noi. Le promesse del Signore ci assicurano sulla nostra destinazione finale. L'itinerario per ciascuno di noi varierà a seconda della prescienza di Dio. Le nostre circostanze possono cambiare, eventi inaspettati possono accadere, possono insorgere delle sfide, ma le promesse che Dio ci ha fatte diventano sicure tramite la nostra fedeltà. La sorella Ann C. Pingree ha spiegato meravigliosamente cosa significa avere fede nelle promesse di Dio. Ha iniziato citando l'anziano McConkie come segue: «La fede, nella sua forma piena e pura, richiede una sicurezza incrollabile e assoluta certezza che Dio ascolterà le nostre preghiere e ci risponderà nel momento da Lui stabilito. Credendo questo, anche noi potremo stare fermi nella fede oggi e domani». Poi la sorella Pingree ha continuato: «Non importa dove viviamo o quali siano le nostre circostanze, ogni giorno il nostro retto vivere può mostrare un genere di fede in Gesù Cristo che va al di là dei dispiaceri terreni, delle delusioni e delle promesse disattese. È una cosa gloriosa possedere una fede che ci permette di aspettare con ansia il giorno in cui quel che fu promesso sarà mantenuto». Miei fratelli e sorelle, le circostanze della mia vita oggi sono diverse da quello che avevo pianificato quando avevo la vostra età. Tuttavia, non credo di essere mai stato più felice. Quando avevo 20 anni, se qualcuno mi avesse fatto un resoconto della mia vita fino ad oggi, penso che avrei firmato senza esitazione sulla linea punteggiata. Voglio parlare a nome mio e di Valérie. Più contemplo il corso della nostra vita, più credo che ciò che abbia fatto la differenza è che nella nostra giovinezza abbiamo condiviso una visione comune della vita eterna. Volevamo dare inizio a una famiglia eterna. Sapevamo il perché eravamo sulla terra e quali fossero i nostri obiettivi eterni. Sapevamo che Dio ci amava e che avevamo grande valore ai Suoi occhi. Eravamo certi che Egli avrebbe risposto alle nostre preghiere a modo suo e nel tempo che avrebbe ritenuto giusto. Non so se eravamo pronti ad accettare la Sua volontà in tutte le cose, perché era qualcosa che dovevamo imparare e che continuiamo a imparare. Ma volevamo fare del nostro meglio per seguirlo e per consacrare noi stessi a Lui. Rendo testimonianza, assieme al Presidente Monson, che il vostro futuro è tanto luminoso quanto lo è la vostra fede. La vostra felicità dipende molto di più dai principi che scegliete di seguire che dalle circostanze esterne alla vostra vita. Siate fedeli a questi principi. Dio vi conosce e vi ama. Se vivrete in armonia con il suo piano eterno e se avrete fede nelle sue promesse, allora sì che il vostro futuro sarà luminoso. Avete sogni e mete? Bene. Lavorate con tutto il vostro cuore per raggiungerle. Poi lasciate che il Signore faccia il resto. Egli vi porterà dove da soli non arrivereste mai. Egli vi renderà ciò che voi da soli non potete diventare. In ogni momento accettate la sua volontà. Siate pronti ad andare ovunque egli vi chieda di andare e a fare ciò che vi chiede di fare. diventate l'uomo o la donna che Egli vi sta preparando a diventare. Prego che possiate sentire l'amore del Padre Celeste nella vostra vita e che sappiate come fidarvi di voi stessi, allo stesso modo in cui Egli si fida di voi. Prego che sarete sempre fedeli, in ogni tempo e in ogni luogo. Vi esprimo il mio amore, la mia ammirazione e il mio profondo rispetto per l'esempio e la forza che siete per il mondo intero. Testimonio che questa vita è un meraviglioso momento di eternità. Siamo qui con un obiettivo glorioso, quello di prepararci a incontrare Dio. Il suo figliolo Gesù Cristo vive e la sua espiazione è un dono infinito di amore che apre le porte di una felicità eterna. La Chiesa di Gesù Cristo esiste nuovamente sulla terra, in forma perfetta, con un profeta di Dio a capo di essa. È un'immensa gioia e un grande privilegio appartenere a questa Chiesa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Oh, Our beloved Heavenly Father, we are so grateful.
Amato Padre che sei nei cieli, siamo molto grati per lo spirito che abbiamo sentito questa sera. Siamo grati per le parole del Vescovo Cossé, per l'amore che abbiamo sentito. Siamo grati per il Vangelo e per la conoscenza e per sapere e perché sappiamo chi siamo. Ti siamo grati perché ti chiediamo la benedizione affinché potremo scoprire chi siamo e scoprire il nostro potenziale. Aiutaci ad avere fede in te e a non dimenticare mai da dove veniamo e del nostro valore divino. Ti chiediamo inoltre di benedirci affinché possiamo arrivare a casa in salute, nel nome di Gesù Cristo. Amen.